Saluto e do il buon pomeriggio a Marco Guidi della Gazzetta dello Sport. Ciao Marco.
Ciao, ciao, un saluto a tutti gli amici in ascolto.
Buon pomeriggio. Siamo a meno 3 dalla sfida contro il Napoli e in casa Juventus ovviamente c'è la solita lista, ormai diciamo così un po' atavica come lista, direi, di infortunati. Tu oggi hai fatto un pezzo proprio sul recupero, in particolare perché insomma i nomi caldi, è inutile girarci intorno, fermo restando per carità anche gli altri, sono quelli di Pogba e Vlahovic. Onestamente Marco, oggettivamente, realmente, quando possono essere recuperati il francese e l'attaccante serbo?
Allora, la notizia positiva che arriva proprio oggi, ma insomma era stata anche anticipata negli scorsi giorni, che finalmente Pogba e Vlahovic per una piccola parte d'allenamento iniziano a lavorare in gruppo già questa settimana. Questo non significa ovviamente che saranno a disposizione con il Napoli, anzi nessuno dei due ci sarà con il Napoli, così come Bonucci, Quadrado e De Sciglio, gli altri giocatori infortunati, no, al momento in casa Juventus, fatto salvo Caio Giorgi, che ormai è un caso che fa a sé e probabilmente non vedremo per quest'anno giocare con la Juventus, almeno credo. E perciò tra questi nomi, insomma, quelli di Pogba e Vlahovic, che sono i due che hanno tormentato di più i tifosi della Juve, penso, però questo ovviamente poi potremmo saperlo meglio secondo anche delle scelte di Allegri, che dopo la Coppa Italia, cioè dopo il Monza, se non addirittura nel caso di Vlahovic già col Monza, possa essere l'occasione giusta per vederli. Pogba, io credo che Pogba, visto che arriva da in attività che si protrae da aprile, perché già prima di arrivare alla Juventus si eccettuano quei 7-8 giorni di allenamenti con la Juve tra Torino e Stati Uniti prima di farsi male, praticamente inattivo da 7-8 mesi, perciò non credo che verrà forzato come recupero. Si spera magari in una prima convocazione nella gara dopo il Monza, e per quanto riguarda Vlahovic si spera già col Monza, però Vlahovic è una situazione un po' particolare perché è un dolore che va e viene, e la pubalgia sappiamo è un problema che difficilmente si risolve al 100% senza un intervento. Senza intervento Vlahovic, secondo me, almeno per esperienza anche leggendo di altri casi, sarà sempre una situazione da monitorare. Perciò si spera torni, però poi si andrà verificato anche quanto sia in grado di giocare, per quanto tempo, senza avere di nuovo il problema.
Non c'è dubbio, l'ho definita una patologia subdola. Sappiamo, certo, benissimo, la pubalgia, perché insomma ti illude, giochi, poi si rinfiamma, insomma bisogna stare molto attenti, però orientativamente mi sembra di capire che intorno a fine mese, diciamo così, se non prima, potrebbero tornare entrambi
prima,
esatto, a disposizione, esatto. Per il match di venerdì, io oggi insomma stavo cercando con i nostri radioascoltatori, Marco, di fare un'analisi su due allenatori, ma poi di conseguenza anche sulle due squadre sotto questo aspetto. Cioè, secondo te, dei due allenatori e quindi delle due squadre, chi ha maggiori pressioni? Il Napoli, che deve mantenere il primato e quindi, possiamo dirlo, insomma, la favorita per lo scudetto è proprio la squadra partenopea, o Allegri, che comunque deve continuare questa risalita e in ogni caso allena la Juventus e quindi, diciamo così, per definizione, chi allena la Juventus ha pressioni? Cioè, venerdì chi avrà più pressioni sotto questo aspetto?
Allora, guarda, se un alieno scendesse sulla terra e non conoscesse Napoli, non conoscesse Torino e la Juventus, non conoscesse la Serie A, e gli dicessimo: guarda, c'è una squadra che ha 7 punti di vantaggio e che ospita una squadra che insegue a 7 punti di vantaggio, allora uno direbbe: ma la pressione ce l'ha quella che ha 7 punti in meno, perché se perde quella partita lì, non dico che è spacciata, ma insomma fa un deciso salto indietro, no? Poi però ci sono le situazioni contingenti. Le situazioni contingenti quali sono? Uno, Napoli è un ambiente molto particolare, molto umorale, molto, vive molto sull'entusiasmo, sia in positivo che in negativo, intendiamoci, anche in positivo, quando insomma c'è da dare una spinta in più, la città la dà, per dire. Però è anche vero che se la Juventus dovesse fare risultato a pieno a Napoli, io credo che a quel punto le pressioni su Spalletti e sulla città, sulla squadra, sarebbero non raddoppiate, triplicate, perché da una situazione in cui più o meno, quando siamo andati alla pausa mondiale, Non dico che il Napoli per me non ha mai vinto già lo scudetto, neanche se dovesse vincere venerdì avrebbe già vinto lo scudetto, però da una situazione di dominio, parliamoci chiaro, perché il Napoli è andato alla sosta con 8 punti di vantaggio sulla seconda, giocando un gran calcio, vincendo per diverse partite di fila, insomma, si ritroverebbe una situazione con una Juve vicina e una Juve che è abituata, con un allenatore abituato a vincere, molto vicina, che ti ha appena battuto. Quindi quella cosa, in caso di vittoria, secondo me le pressioni sarebbero grosse sul Napoli. È anche vero però che in questo momento, se c'è una squadra che deve recuperare, la Juventus, non è il Napoli. Anche se la Juventus, per il percorso che ha fatto quest'anno, cioè con un inizio terribile tra eliminazioni in Champions, infortuni, risultati scadenti in campionato, cioè secondo me il tifoso, anche solo trovarsi lì, lo vede già come una cosa positiva. Quindi se la Juve dovesse pareggiare a San Paolo, il tifoso della Juve secondo me esce soddisfatto, perché dice comunque siamo lì. Mentre con un'altra situazione, se ci fosse arrivato la stessa situazione in un altro modo, magari con la Juve che fino a 3 settimane fa era a pari punti col Napoli e poi perde 2 partite, si ritrova a -6, -7, probabilmente un pareggio sarebbe vissuto in un altro modo, perché una situazione contingente conta molto.
Non c'è dubbio.
È ovvio che leggendo la classifica, se un inglese legge la classifica dice cavolo, è la Juve che deve vincere, non il Napoli, sì. Però nella realtà delle cose non è proprio così.
Quindi tu, diciamo così, sintetizzando un po' il tuo pensiero, non la ritieni una sfida, perché ovviamente ancora è presto, eccetera, però può valere per il discorso scudetto, non per deciderlo, ma rispetto alla Juventus come possibile certificazione di rientrare nella lotta a scudetto? Cioè la Juventus, te la faccio diretta, lo può vincere questo scudetto secondo te?
Io credo che se vincesse a Napoli, non ti dico che nonostante i 4 punti in meno sarebbe quasi la favorita per il percorso che ha avuto se vincesse a Napoli, però va anche detto, se dovesse perdere, scivolare a -10, e scivolare a -10 che è la stessa distanza che aveva dal Napoli quando è iniziato il filotto delle 8 vittorie Vero. Consecutive, significa non aver recuperato neanche un punto nonostante 8 vittorie consecutive con lo scontro diretto perso, sarebbe, non dico una pietra tombale, però sarebbe un bel macigno sul progetto di rimonta scudetto. Per me può vincerlo perché innanzitutto, banalmente, per essere banali, è la rosa più cara della Serie A, ha l'allenatore più pagato della Serie A, ha l'allenatore più vincente della Serie A, quindi è una situazione normale che la Juve può vincere lo scudetto. È anche vero che se dovesse perdere a Napoli, recuperare 10 punti e anche quell'effetto psicologico, cioè di aver concluso un ciclo dove tu hai vinto praticamente sempre e ti ritrovi alla stessa distanza, sarebbe difficile, insomma, sarebbe dura.
Non
al contrario, però, se vinci, a quel punto addirittura diventi favorita, secondo me.
Invece, per quanto riguarda la posizione di Allegri, no? Che adesso, dopo le dimissioni del CDA, insomma, per parola di Elkan, ha avuto più responsabilità, sostanzialmente lui il riferimento tecnico ovviamente ma anche sportivo. Secondo te a fine stagione, cioè, Allegri sarà confermato se?
Beh, io credo sarà confermato se a meno di cataclismi, cioè se la Juve dovesse arrivare nelle prime 4, fare un percorso in Europa League normale, che non significa vincerla per forza, ma magari arrivare in semifinale o ai quarti di finale e perdere con un altro big, oppure, cioè, insomma, fare un percorso normale, credo che rimarrà, anche perché questo CDA, che il 18 gennaio con ogni probabilità, anzi praticamente sicuro, verrà votato dall'assemblea come nuovo consiglio di amministrazione, essendo molto tecnico, secondo me rinvierà certe decisioni sportive, nel senso, proprio per questo serve una posizione forte come quella di Allegri, cioè di un allenatore che ha già vinto, che conosce bene l'ambiente, che conosce tutti nell'ambiente, che conosce i giocatori. Perché? Perché in questo momento la Juve dovrà concentrarsi su altre cose. Quindi il CDA sarà, secondo me, è così tecnico proprio perché si concentrerà più su altre cose. E certe decisioni sportive che saranno demandate a Scannarino come, insomma, amministratore delegato, oltre che direttore generale e persona emanazione diretta dell'azionista, ovviamente, però non un uomo di campo calcistico o sportivo. La persona di campo calcistico e sportivo sarà, secondo me, ancora Allegri. Poi è chiaro che se Allegri dovesse all'improvviso cominciare a perdere, non va in Champions, in Europa League, fa una figuraccia, a quel punto diventa anche difficile poi proporlo come garanzia, no, dal lato sportivo. ma se non succedono terremoti, io credo che la posizione Allegri è abbastanza salda, ed è più salda che se fosse rimasto il vecchio consiglio di amministrazione, per me.
Quindi diciamo il minimo sindacale tra virgolette sarebbe la qualificazione alla Champions League, no?
Sì, io penso che la Juve non possa permettersi, allora, sul campo, poi ripeto, se succedessero terremoti che non dipendono neanche da Allegri, in quel caso io non credo che si possa scrivere nulla da Allegri, no? Se per caso succedesse che la UEFA prendesse decisioni drastiche, però diciamo, se Allegri fa il suo sul campo, io non credo che sarà a rischio, sempre che poi anche lui voglia proseguire. Io credo di sì, però si sa mai nella vita, no?
Hai nominato la società, giustamente parlando di figure sportive, è chiaro che questo GDA, che molti hanno definito governo tecnico, dovrà fronteggiare il discorso giudiziario, però poi prima o poi servirà sicuramente un dirigente che non è necessariamente un componente del CDA forte dal punto di vista sportivo. Se dovessi indicare un nome, perché si fa il nome del ritorno di Marotta, Carnevale, eccetera, se tu dovessi indicare il nome, secondo te chi potrebbe essere l'uomo forte della dirigenza come referente, diciamo così, sportivo?
Purtroppo è un gioco dove qualsiasi risposta io dia in questo momento la darei senza un'opzione di causa, cioè senza avere una notizia certa, cioè senza avere una, diciamo, anche solo una parvenza di notizia, cioè dovrei tirare a indovinare per mio gusto più che per...
E allora dimmi il tuo gusto, dai, chi prenderesti tu?
Secondo me in questo momento io credo che una persona che conosce bene l'ambiente, che ovviamente ha già vinto lì, come Marotta, che comunque ha anche chiaramente una certa esperienza, insomma, ad alto livello, perché ha vinto anche all'Inter, insomma, credo che sia il non plus ultra, però è anche vero che non so quanto sia fattibile la pista del ritorno di Marotta. Se fosse fattibile, meglio di lui, difficile trovi, insomma, secondo me. Poi è chiaro che magari la società, visto che si sta affidando a un consiglio di amministrazione nuovo, a qualcosa di completamente nuovo, se vuole aprire anche un ciclo nuovo proprio a livello sportivo e d'immagine, può andare su un profilo più giovane o trovarlo magari in realtà minori fra virgolette, come può essere il Sassuolo quando si fa il nome di Carnevali o altri. E sono comunque personaggi diversi, Carnevali, Giuntoli, tutti questi, Massara, tutti questi nomi che vengono fatti, sono comunque tutti nomi, uno diverso dall'altro. Carnevali ha un'esperienza manageriale, cioè oltre il campo, superiore, perché è amministratore delegato al Sassuolo, è già una figura più vicina a quella di Marotta. Massara o Giuntoli sono figure molto più di campo, cioè vero, molto più legate allo scouting prima e poi alla direzione sportiva. Bisogna vedere anche lì cosa vuole fare poi la Juve, e soprattutto questo i tifosi un po' lo ignorano e posso anche capire. E quando si parla di governo tecnico nel CDA della Juve, è vero da una parte per fronteggiare le questioni legali, ma dall'altra per fronteggiare anche uno scoperto che è stato troppo importante, almeno a giudizio dell'azionista, negli ultimi anni. Cioè, io metto anche persone tecniche perché non voglio rifare i 200 e passa milioni di perdite tutti gli anni. Quindi questo in parte ti limiterà anche nelle scelte sportive, ovviamente.
Certo.
Poi non è detto che limitando ti fai peggio, perché faccio un esempio: il Milan, da quando si è limitato su certe spese, paradossalmente ha vinto, mentre prima mi viene in mente l'anno dell'arrivo di Yongon Lee, con spese eccezionali è andato peggio. Non è detto che una cosa porti all'altra.
Non c'è dubbio. Grazie mille Marco e buon lavoro.
No, grazie a voi e grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci.
Grazie a Marco Guidi della Gazzetta dello Sport.